O Vergine, dà presto la risposta. Rispondi sollecitamente all'angelo, anzi, attraverso l'angelo, al Signore. Rispondi la tua parola e accogli la parola divina. Emetti la parola che passa e ricevi la parola eterna. Perché tardi? Perché temi? Credi all'opera del Signore. Dà il tuo assenso ad essa. Accoglila. Nella tua umiltà, prendi audacia. Nella tua verecondia, prendi coraggio. In nessun modo devi ora, nella tua semplicità verginale, dimenticare la prudenza. Ma in questa sola cosa, o Vergine prudente, non devi temere la presunzione. Apri, Vergine beata, il cuore alla fede, le labbra all'assenso, il grembo al Creatore. Ecco, colui al quale è volto il desiderio di tutte le genti, batte fuori alla porta. Non sia che mentre tu sei titubante, egli passi oltre e tu debba dolente ricominciare a cercare colui che ami. Levati su, corri, apri. Levati con la fede, corri con la devozione, apri con il tuo assenso. Ecco, dice, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto.
Siamo in compagnia del maestro Bacchiega e del professor Salemme per scoprire un repertorio in realtà appartenente alla tradizione popolare che si pone in continuità con le antifone O. Si tratta del Veni Emmanuel, un brano derivato proprio dalla rielaborazione dei materiali delle antifone O e può essere per noi un veicolo per riaffacciarsi sulla tradizione. Rocco.
Hai detto molto bene, un veicolo per riallacciarsi alla tradizione, perché il Veni Emmanuel proprio questo vuole essere. Quando la coscienza ecclesiale che si prepara al Natale, perché questa è la nostra finalità, in preparazione del Natale, meditare la grande promessa che il 25 dicembre porta con sé. E quando la coscienza della Chiesa iniziava a maturare, siamo attorno al XV secolo, siamo in dei contesti francofoni, magari la Francia del Nord, la Bretagna del Sud, non lo sappiamo, ma comunque attorno al 1600 c'è la Chiesa cattolica che inizia a rielaborare il contenuto teologico delle antifone O.
Con che finalità?
La finalità non è quella di una damnatio memoriae del Gregoriano, non ci piacciono più le antifone O.
Quindi lo mettiamo da parte.
Lo mettiamo da parte, assolutamente no. Era soltanto un intento di nuova fruizione, una nuova riproposizione.
Possiamo dire è un modo per raggiungere di più il popolo.
Certo, questo non solo dal punto di vista del testo, che è immutato, anzi è una emulazione pedissequa, una riproposizione sterile del testo delle antifone O, ma il cambiamento è soprattutto nel modo di far musica, il cambiamento è nel modo di cantare questo stesso testo.
Ecco, Alessandro, come cambia questo repertorio la fruizione dei testi che fondamentalmente sono gli stessi, sono in comune con quelli delle antifone?
Sì, cambia proprio la struttura musicale. Intanto usciamo dal repertorio gregoriano, parliamo di melodia popolare, probabilmente del XV secolo, e quindi viene inserito il ritmo, una struttura più simmetrica dove due versetti rispondono ad altri due versetti, viene inserito un ritornello per far cantare il popolo.
Quindi lo si rende, diciamo, responsoriale, in modo da far partecipare i fedeli.
In certo modo, sì. E poi ogni antifona O viene strutturata in forma di strofa, quindi è un canto con sette strofe, per intenderci.
Quindi un unico brano che riassume tutte e sette le antifone. Rocco, ci dicevi che appunto per quanto riguarda i contenuti sono praticamente una ripetizione delle antifone O, le varie strofe del Veni Emmanuel.
Esatto, e questo è bello, perché la musica può cambiare il contesto. Non siamo magari più nell'impero romano quando cantiamo le antifone, ma siamo in quella che adesso chiamiamo Europa, cambia la musica, cambiano le sensibilità liturgiche, ma non cambia la fede. E se prima le cantavamo in gregoriano, adesso le cantiamo con questo ritmo popolare, ma il volto e la promessa del Messia ha sempre gli stessi toni ed ha sempre gli stessi versetti biblici che lo accompagnano fino al Natale.
E sembra un po' la storia della liturgia, che esatto. Si adatta.
Esatto,
no?
È un'evoluzione e un approfondimento progressivo.
La stessa cosa avviene anche per l'introito di Natale, il Puer Natus, è l'introito gregoriano, ma nel Medioevo c'è anche la melodiola popolare, Puer Natus Es Nobis.
Sì, che è poi appunto quella che ritmica, conosciamo cantandola, no? Nelle nostre chiese. Ma se la prima antifona è appunto quella rivolta alla sapienza, è la prima invocazione, perché il titolo del brano fa invece riferimento all'Emmanuel? Cioè, quindi perché invoca l'Emmanuel?
Sì, questa è una bella domanda. Perché la finalità ha fagocitato il metodo? Mi spiego. Noi abbiamo visto già che le antifone hanno una precisa scansione, hanno un preciso significato e solo al termine si nomina l'Emmanuel. Ma nel momento in cui la tradizione vuole riconsiderare globalmente nell'insieme il significato dell'incarnazione, il fedele non si accontenta più di meditare un concetto filosofico, un'immagine biblica. E anche se l'ultima strofa è quella dedicata all'Emmanuele, tra una strofa e l'altra c'è il continuo e l'arioso ritornello, perché è l'unica parte di più ampio respiro del componimento che, tramite l'invocazione all'Emmanuele, lega tutte le strofe. Il titolo ha voluto mettere in luce più il riferimento del brano all'Emmanuele che alla scansione ebdomadaria delle antifone. Ed ecco che il brano nato per riproporre la stessa scansione delle antifone ha perso la sua precipuità per mettere in luce soltanto la funzione dell'Emmanuele in tutto questo insieme.
E Alessandro, ci proporrai un ascolto, un percorso musicale legato appunto a questo brano. Il primo di questi ascolti è appunto legato alla rielaborazione del Veni Emmanuel fatta da Goethe. Che struttura dà a livello musicale a questa composizione?
Dunque, la struttura del Veni Emmanuel rielaborato da Goethe, organista di San Pietro, è la più semplice che possiamo immaginare. La stessa musica per ogni strofa, non dimentichiamo che la melodia popolare è monodica, cioè c'è una sola voce che canta. Goethe inserisce nel ritornello la polifonia, quindi si canta la strofa monodicamente e poi al Gaude Emmanuel interviene il coro a quattro voci.
È bella anche, no? Come immagine. È un modo per mettere tutte le strofe, tutti gli attributi, no? Del Messia sullo stesso piano, e poi l'invocazione però è lasciata ai fedeli, quindi che si esprimono polifonicamente.
Esatto, ed è proprio l'enfasi posta sul ritornello. Torniamo al punto di partenza. Non è più l'attenzione sull'antifona in sé, ma l'attenzione viene a essere convogliata sulla persona che si sta attendendo, l'Emmanuele.
Veni, veni.
Questa di Goethe, Alessandro, è una versione?
Se non sbaglio è del 1991. Tutte le versioni che proponiamo sono del
ventunesimo secolo.
Esatto.
Ecco, nell'ascolto appunto abbiamo proprio notato, no, che c'era una diversa realizzazione proprio anche delle strofe.
Sì. La prima strofa è monodica, quindi è quanto di più vicino all'originale melodia popolare. E la seconda strofa, Veni Adonai, è proposta dal coro maschile con il ritornello in polifonia. La terza strofa, Veni Emmanuel, cioè l'ultima in realtà, è cantata da tutto il coro
a voci miste
e sempre con l'alternanza monodia polifonia al ritornello.
Tra l'altro non musichi, diciamo, tutte le strofe del Veni Emmanuel.
Appunto perché è sempre la stessa melodia che si ripete sulla stessa sulle strofe diverse e quindi basta darne un assaggio,
quindi,
insomma.
Certo, un'esemplificazione dell'intero brano. Ecco, proseguiamo quindi con l'ascolto di una versione realizzata da Kodály, antecedente a quella che abbiamo appena ascoltato. Ricordiamolo, Kodály, il compositore ungherese, famoso anche per la sua opera pedagogica.
Eh sì, è quella più conosciuta e l'elaborazione più riuscita, potremmo dire. Lì cambia ancora la struttura della composizione. Cioè Kodály fa un'elaborazione ad hoc per ogni strofa. Ogni strofa mantiene la melodia principale, facilmente riconoscibile, però ogni volta è rielaborata in modo diverso. Quindi o una parte monodica e una polifonica, o direttamente polifonia in imitazione, polifonia omofonica, quindi tutto il coro insieme. Ogni strofa ha la sua caratteristica.
E questo come si lega, diciamo, alla volontà di rendere questo componimento a fruizione popolare, diciamo?
Se ne può fruire perché la melodia principale è sempre facilmente riconoscibile. La posso sentire ai soprani, la posso sentire ai bassi, la posso sentire cantata dal tutto il coro, a volte anche molto nascosta, ma sempre facilmente riconoscibile.
Quindi c'è un leitmotiv tra tutte quante le strofe.
Sì.
una versione completamente diversa è appunto questa che abbiamo appena ascoltato di Kodály, Alessandro. Ascolteremo ora la realizzazione del Beni Emanuel fatta da Monsignor Miserax, maestro della Cappella Liberiana di Santa Maria Maggiore. Ecco Alessandro, innanzitutto ci colpisce la presenza dell'organo. Questa versione?
Sì, per coro e organo, quindi l'organo fa da accompagnamento, ma fa anche delle introduzioni e dei postludi. Miserax presenta una triplice versione dell'elaborazione. La prima strofa è monodica, a voce sola accompagnata dall'organo. La seconda strofa ha due voci e organo.
Quindi polifonica.
Polifonica, sì, e anche la terza è polifonica, però ha quattro voci miste e organo.
E le strofe musicate?
Anche qui io le ho disposte nell'ordine di prima, seconda e settima, sempre per dare un assaggio di tutto.
Ecco Alessandro, dopo le varie interpretazioni del Beni Emanuel con le vostre esecuzioni, veniamo dunque alla vostra versione sul testo in italiano con una traduzione metrica realizzata da Rocco e musica del maestro Bacchiega.
Figlio
Ecco Rocco, intanto perché una realizzazione in lingua italiana del Veniamano?
Diciamo davvero con terrore e tremore, perché dopo 6 secoli di storia, 6 secoli quindi di assestamento del testo in latino, proprio per dare ragione a questa progressività e questa ermeneutica della liturgia che non finisce mai di approfondire se stessa, abbiamo voluto dare un segnale di continuità fedele, di conseguenza abbiamo ottentato questa traduzione metrica, perché sono dei bellissimi settenari di un latino tardo medievale e che quindi abbiamo cercato di rendere con un'opera di traduzione in settenari italiani. Certo, tradurre molto spesso significa tradire, lo sa bene chi traduce al liceo classico e chi si trova ad avere a che fare con questa lingua, il latino,
però
che è
bellissima.
Però
significa anche un po' appropriarsene, no?
Significa appropriarsene e cercare una strategia per far vedere, per rimuovere un ostacolo molto spesso, per far vedere quanto sia densa, quanto sia denso il contenuto che si nasconde dietro questi vocaboli che possono farci tanta paura. E questo l'abbiamo voluto fare proprio per aprire il tesoro di questo inno a tutti i fedeli.
La musicalizzazione però, Alessandro, riguarda solo la settima strofa.
In questo caso c'è una musica per tutte le strofe, quindi abbiamo proposto solo il Vieni Emanuele finale. E la musica e l'elaborazione polifonica è originale, nel senso che non viene ripresa la melodia popolare, ma è tutto di mia invenzione.
E quindi questa musica si ripete poi uguale
per sulle sette
strofe, ovviamente ce ne
dai come occorre.
Bene, allora ringraziamo Alessandro e Rocco per questo excursus sul Veni Emmanuel che ci hanno offerto, e li ringraziamo anche per le loro esecuzioni, nonché per quest'ultimo regalo che ci hanno offerto, appunto la realizzazione di una loro versione del Veni Emmanuel, con il quale ci consentono di prepararci al Natale in questo tempo d'avvento.
Iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitati.
Ogni mio desiderio sta davanti a te, non davanti agli uomini, che non possono percepire il cuore, ma davanti a te sta ogni mio desiderio. Se il tuo desiderio è davanti a Lui, il Padre, che vede nel segreto, lo esaudirà. Il tuo desiderio è la tua preghiera, se continua è il tuo desiderio, continua è pure la tua preghiera. L'Apostole, infatti, non a caso afferma: pregate incessantemente. Si intende forse che dobbiamo stare continuamente in ginocchio, o prostrati o con le mani levate, per obbedire al comando di pregare incessantemente? Se intendiamo così il pregare, ritengo che non possiamo farlo senza interruzione. Ma v'è un'altra preghiera, quella interiore, che è senza interruzione, ed è il desiderio. Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel sabato, che è il riposo in Dio, non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di desiderare. Il tuo desiderio è continuo, continua è la tua voce. Tacerai se smetterai di amare. Tacquero coloro dei quali fu detto: per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà. Freddezza dell'amore è il silenzio del cuore. l'ardore dell'amore è il grido del cuore. Se resta sempre vivo l'amore, tu gridi sempre. Se gridi sempre, desideri sempre. Se desideri, hai il pensiero volto alla pace.
Rora